Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Morire di fame o morire in cerca di cibo. Negli ultimi 8 giorni più di 100 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano aiuti umanitari presso la Gaza Humanitarian Foundation. Sono crimini di guerra, denunciano le Nazioni Unite. In Europa crolla il sostegno delle opinioni pubbliche per Israele. Meno di un quinto della popolazione di 6 grandi paesi europei appoggia le politiche di Tel Aviv e pian piano anche i governi iniziano ad adeguarsi. La Spagna si disconnette da Israele. Madrid annuncia un piano per azzerare tutte le forniture di armamenti provenienti dal paese medio orientale, il primo paese europeo a fare questo passo. Francia, il poliziotto che nel 2023 uccise il giovane Nahel per aver rifiutato di fermarsi durante un controllo stradale in periferia di Parigi, verrà giudicato per omicidio volontario. Corea del Sud, a 6 mesi dal tentato golpe dell'ex presidente, oggi il paese ne ha eletto uno nuovo. È Lee Jae-myung, il candidato progressista che si era opposto alle azioni del predecessore. Rubrica sportiva. Ons Jabeur, la tennista tunisina che ha criticato i doppi standard dei commentatori sportivi nel tennis femminile. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo dalle notizie, partiamo dalla crisi politica in Olanda. Oggi pomeriggio il premier olandese Dick Schoof ha presentato le sue dimissioni al re, confermando ufficialmente la caduta del governo olandese. Lo ha annunciato lo stesso capo del governo al termine della riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, convocata dopo la decisione del leader dell'ultradestra Geert Wilders di abbandonare la coalizione. Wilders ha infatti annunciato il ritiro del suo partito, accusando gli altri partiti di avere posizioni troppo poco dure sulle politiche di immigrazione. L'Ucraina ha colpito con un'esplosione subacquea il ponte stradale ferroviario che collega la penisola di Crimea occupata dai russi alla Russia, danneggiandone i sostegni sottomarini. L'operazione è stata rivendicata dai servizi segreti di Kiev ed è la seconda operazione di alto profilo condotta dall'Ucraina in pochi giorni che colpisce importanti asset russi dopo il raid di droni sulla flotta di bombardieri strategici di Mosca effettuato domenica. L'11 giugno in Polonia si voterà la fiducia al governo, lo ha annunciato oggi il premier Donald Tusk, dopo la vittoria alle elezioni presidenziali del sovranista Karol Nawrocki con il 50,89% che ha sconfitto il rivale centrista Trzaskowski, che era sostenuto proprio dal partito di Tusk. Con il voto di fiducia il premier cerca quindi di consolidare il sostegno alla sua coalizione dopo la brutta battuta d'arresto del voto di domenica.
Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
E partiamo dalla striscia di Gaza. Almeno 58 persone sono state uccise dall'alba di questa mattina, 27 stavano cercando cibo nei pressi di un centro di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation. Secondo le autorità locali, negli ultimi 8 giorni 102 palestinesi sono stati uccisi in queste circostanze dall'esercito o dalla sicurezza della fondazione mentre cercavano appunto di recuperare del cibo per le loro famiglie. L'ONU ha detto: gli attacchi letali contro civili che cercano di accedere a misere quantità di aiuti alimentari a Gaza sono immorali e inaccettabili, ha detto Volker Türk, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Gli attacchi diretti contro i civili costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e un crimine di guerra. Abbiamo chiesto un commento a Jonathan Föhler, portavoce dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi.
It's impossible for us to comment on details about the.
È impossibile per noi commentare i dettagli di questi tragici eventi avvenuti dentro e nei dintorni dei siti di distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation. Non siamo in grado di avere occhi e orecchie sul campo, così come non lo sono i media internazionali, quindi è molto difficile capire cosa sia successo. Tuttavia, per quanto riguarda gli incidenti precedenti, le informazioni emerse tramite medici internazionali indicavano che ad essere estremamente problematica è la violenza di base che caratterizza queste operazioni di aiuto. Abbiamo ripetuto più e più volte, anche prima che la Gaza Humanitarian Foundation iniziasse la sua attività, che concettualmente era completamente errata, perché il diritto internazionale umanitario si fonda su principi fondamentali che sono la neutralità, l'imparzialità, l'indipendenza e i principi basilari di umanità. Questo significa che gli operatori umanitari, basandosi sul sistema delle Nazioni Unite e sui sistemi che seguono il diritto internazionale umanitario, devono tener conto degli interessi della popolazione in difficoltà e devono concentrarsi su queste popolazioni. La Gaza Humanitarian Foundation, invece, con le sue operazioni, richiede alle persone di percorrere decine di chilometri a piedi per raggiungere questi centri di distribuzione degli aiuti, persone che non sono in grado di raggiungerli. Tutte queste cose sono molto, molto problematiche. Ma non solo, stiamo assistendo a una sorta di privatizzazione e di fatto a una sorta di militarizzazione delle operazioni di aiuto umanitario e a un offuscamento dei confini tra chi è considerato combattente o parte in causa nel conflitto, ovvero l'esercito israeliano, chi è considerato sicurezza privata e chi sono gli operatori umanitari. Niente di tutto ciò è corretto dal punto di vista del diritto internazionale umanitario, ma non è nemmeno efficace in termini di capacità di fornire aiuti alle persone che ne hanno bisogno. Quindi si tratta di un'impresa giuridicamente viziata che crea un pessimo precedente per il diritto internazionale umanitario e le operazioni di aiuto umanitario in tutto il mondo e soprattutto che non sta facendo il suo dovere. Voglio dire, per esempio, la Gaza Humanitarian Foundation ha detto di aver fatto entrare pasti per 4 milioni di persone. Beh, ci sono 2 milioni di persone nella striscia di Gaza, quindi si parla di 2 pasti a persona e non tutti ricevono qualcosa. Quindi su queste basi non è abbastanza. Ogni giorno entrano nella striscia poche decine di camion, non i 600 camion al giorno, che è il minimo indispensabile per garantire la sopravvivenza della popolazione. Quindi tutta questa faccenda è incredibilmente problematica e, come ha detto il nostro commissario generale, il capo dell'URWA, Philippe Lazzarini, è come una trappola mortale e purtroppo abbiamo visto persone morire. Quindi c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato e disumano in tutto questo progetto.
And so there is something fundamentally wrong and inhumane about this whole project.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19:30.
Intanto, secondo un sondaggio pubblicato oggi da YouGov, il sostegno pubblico e la simpatia per Israele nelle opinioni pubbliche e nell'Europa occidentale hanno raggiunto il livello più basso mai registrato, con meno di un quinto degli intervistati in 6 paesi che hanno un'opinione favorevole del paese. L'indagine, condotta su un campione di circa 8.000 persone in Spagna, Francia, Regno Unito, Italia, Danimarca e Germania, mostra nel complesso che solo tra il 13 e il 21% della popolazione in ogni paese ha un'opinione favorevole su Israele, rispetto al 63, tra il 63 e il 70% che invece ha appunto un'opinione sfavorevole. Solo tra il 6%, questa è la percentuale italiana, e il 16%, che è invece la percentuale francese degli intervistati, ritiene che Israele abbia fatto bene a inviare truppe a Gaza e abbia generalmente risposto in modo proporzionato agli attacchi di Hamas. Circa un quarto dei francesi, dei tedeschi e dei danesi, tra il 24 e il 25%, ritiene ancora giustificati gli attacchi in corso, rispetto al 18% della Gran Bretagna e al 9% dell'Italia, che è la percentuale più bassa tra i paesi presi in considerazione. Queste opinioni però non sono limitate all'Europa. Un sondaggio condotto dal Pew Research Center ad aprile ha rilevato che l'opinione pubblica statunitense su Israele è diventata più negativa negli ultimi 3 anni, con oltre la metà delle persone adulte statunitensi, il 53%, che esprime adesso un'opinione sfavorevole nei confronti di Israele, in aumento rispetto al 42% registrato a marzo 2022. Questi dati non sono significativi solo di per sé, ma anche per osservare quello che in queste settimane abbiamo definito un po' un cambio del vento, sia per quanto riguarda i governi che per quanto riguarda i giornali e i media in generale. E non è ovviamente un caso che le due cose siano collegate. Roberto Festa ha parlato proprio di questo aspetto oggi con Omar El Akkad, che ha appena pubblicato per Feltrinelli Un giorno tutti diranno di essere stati contro, un libro che è il resoconto di quello che Akkad, scrittore, giornalista, definisce una frattura, cioè la guerra a Gaza, l'impatto che sta avendo sulle opinioni pubbliche, le riflessioni che un evento così devastante, ormai definito da molti un genocidio, fa nascere. Omar El Akkad è nato in Egitto, si è trasferito poi da ragazzo con la famiglia in Qatar, da cui è partito prima per il Canada e poi per gli Stati Uniti, dove ora vive come cittadino statunitense. Un giorno tutti diranno di essere stati contro, racconta soprattutto l'ipocrisia occidentale di fronte al genocidio di Gaza. Sentiamo allora questo estratto dell'intervista di Roberto Festa, che potrete poi sentire integralmente alla Domenica dei Libri.
I think something is changing as we speak. I think the bodies are piling up too high. I think the rage of people in the parts of...
Penso che qualcosa stia cambiando mentre parliamo. I cadaveri si stanno accumulando e la rabbia delle persone nelle parti del mondo che consideriamo importanti sta diventando troppo difficile da ignorare. E credo che molte persone in posizioni di potere stiano iniziando a pensare a come saranno ricordate per questo momento. Quindi, ad esempio, quando vediamo i leader di diversi paesi europei che rilasciano una dichiarazione, non credo si siano resi conto all'improvviso di cosa stesse succedendo. Credo che ci sia una componente di pressione popolare da parte dei loro stessi elettori e credo che il loro calcolo politico sia cambiato. Forse sono cinico, forse si sono davvero svegliati una mattina e hanno avuto una sorta di risveglio morale, non lo so. E essere sincero non mi interessa. Credo che la domanda che tutti i giornalisti dovrebbero porsi sia: come appare la storia che stanno raccontando quando subiscono pressioni esterne? Per pressioni esterne intendo le minacce degli inserzionisti di ritirare i loro annunci o le minacce delle aziende, tutte cose che noi giornalisti conosciamo. Come si presenta sotto queste pressioni? Come si presenta se si scrivesse senza nessuna di queste pressioni? Credo che sia responsabilità di ogni giornalista in ogni momento cercare di colmare il divario tra le due forme della stessa storia, perché questo divario è la mia definizione di negligenza giornalistica. Una delle cose più frustranti del consumo di giornalismo nell'ultimo anno e mezzo è stato vedere essenzialmente la stessa notizia in circostanze diverse essere trattata in modo completamente differente. Vedere il linguaggio passivo utilizzato in alcune situazioni, come quando un edificio prende fuoco spontaneamente, e vedere un'altra situazione in cui viene menzionato il nome dell'entità che ha bombardato quell'edificio e dell'atto stesso. Questa è stata la mia frustrazione. Penso che il giornalismo sia vitale, penso che sia una delle componenti più vitali per una società funzionante ed è per questo che nel libro riservo gran parte delle mie critiche a questa professione, perché non è uno scherzo, non si tratta di una professione banale di cui possiamo ridere a distanza perché qualcuno ha usato un linguaggio passivo. Questo fa sì che le persone vengano uccise quando è fatto male, al contrario salva vite quando è fatto bene. Ed è proprio perché la posta in gioco è così alta che passo così tanto tempo a parlarne.
This gets people killed when it's done badly. Conversely, it saves lives when it's done well. And because the stakes are so high, is why I spend so much time talking about it.
Tra i pochi paesi europei che hanno, diciamo, più o meno sempre mantenuto una certa coerenza tra le dichiarazioni e le azioni nei confronti di Israele, c'è la Spagna, che oggi ha annunciato un nuovo passo in questo senso molto significativo. Il Ministero della Difesa spagnolo ha disposto l'annullamento di contratti che prevedono l'acquisizione di materiale bellico sviluppato con tecnologia israeliana. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna ha annunciato un piano di disconnessione tecnologica dall'industria bellica israeliana, con l'obiettivo di azzerare le forniture provenienti da Israele in tutti i programmi di armamento. La Spagna è il primo paese europeo a dare questo importante passo, vista la dipendenza di quasi tutti gli stati europei con i componenti militari israeliani. La decisione del governo di Pedro Sanchez nasce dall'ondata di critiche internazionali per l'offensiva israeliana a Gaza e dal consenso nel Parlamento di Madrid a favore di una legge che impone un embargo sulla compravendita di armi con i paesi accusati di crimini di guerra. Madrid vuole eliminare anche qualsiasi licenza di origine israeliana nei progetti militari in corso. Il Ministero della Difesa spagnolo ha già cancellato l'acquisto di quasi 1.700 missili anticarro e di 168 postazioni di tiro, un programma da 300 milioni di euro sotto licenza della compagnia israeliana Rafael. In un altro progetto per un sistema lanciarazzi, i componenti tecnologici della compagnia israeliana Elbit saranno sostituiti da pezzi interamente disegnati e costruiti in Spagna. Ad aprile la Spagna aveva già cancellato un contratto da 6 milioni di euro per l'acquisto di munizioni israeliane destinate alle forze di polizia, una decisione che aveva provocato molti dubbi e resistenze anche all'interno dello stesso governo spagnolo. Questo percorso di disconnessione infatti non convince tutti, soprattutto tra le forze armate. La tecnologia israeliana è di fatto leader in settori critici come la cyberdifesa, i sistemi di puntamento, e la sua sostituzione comporterà ritardi, costi aggiuntivi e la necessità di trovare partner industriali alternativi statunitensi o europei. Nelle scorse settimane da parte del Ministero della Difesa c'erano state resistenze a tagliare tutti i legami con Israele, soprattutto per quanto riguarda i software di cybersicurezza, e infatti questo settore per ora rimarrebbe fuori dai tagli. Il piano di Sanchez rafforza la linea politica del governo spagnolo, che punta a guidare in Europa un fronte favorevole a un embargo internazionale nei confronti dell'industria bellica israeliana e a rafforzare la sovranità tecnologica nazionale nel campo della difesa.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Francia, perché sarà processato per omicidio volontario il poliziotto che nel 2023 sparò a Naël, il ragazzo di 17 anni ucciso a Nanterre, nella periferia occidentale di Parigi. Sentiamo Luisa Nannipieri.
Il poliziotto che nel 2023 uccise il giovane Naël per aver rifiutato di fermarsi durante un controllo stradale in periferia di Parigi verrà giudicato per omicidio volontario. Lo hanno annunciato oggi i giudici istruttori del Tribunale di Nanterre, la città del 17enne diventato un simbolo delle violenze della polizia e in particolare quella sui giovani dei quartieri popolari, confermando così la richiesta avanzata dal pubblico ministero lo scorso marzo. Il decreto di rinvio a giudizio precisa che nulla dimostra che l'agente di polizia fosse autorizzato in quelle circostanze a usare la sua arma, violando i principi di proporzionalità e di assoluta necessità. L'uccisione di Naël Merzouk il 27 giugno del 2023 e i successivi tentativi delle forze dell'ordine di scaricare ogni responsabilità sul giovane, accusandolo di aver cercato di investire gli agenti in motocicletta, una versione subito smentita dal video amatoriale di un testimone, avevano scatenato una settimana di rivolte in tutto il paese. Di per sé, la decisione dei giudici non è una sorpresa. Come sottolineano gli avvocati del poliziotto, che hanno subito annunciato di volersi appellare alla decisione in tempi rapidi, difficilmente avrebbero potuto rifiutare le richieste dell'accusa. Ma rimane praticamente inedita in un paese in cui le statistiche ufficiali sulla violenza della polizia sono quasi inesistenti, anche se le denunce sono in costante crescita. I procedimenti penali a carico degli agenti sono sporadici e le condanne assortite di pene di prigione si contano a malapena sulle dita di una mano. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, non possiamo che condividere la soddisfazione di vedere applicata la legge, espressa dalla madre di Naël, che ha sempre detto di aver fiducia nella giustizia e di voler semplicemente un processo che possa stabilire le responsabilità per la morte di suo figlio. È però molto difficile leggere questa decisione come l'inizio di un cambiamento di paradigma da parte delle istituzioni francesi, a fronte di un clima sociale e politico che esplicita sempre più chiaramente un razzismo sistemico. Pensiamo ad esempio all'uccisione di un tunisino di 45 anni, crivellato di colpi nel sud-est della Francia, e al ferimento di un turco da parte di un cinquantenne radicalizzato di estrema destra questo weekend. un omicidio avvenuto nemmeno 2 mesi dopo, quello di un giovane maliano pugnalato in una moschea, sempre nel sud del paese. E sì, in questo caso è intervenuta la procura antiterrorista, una decisione inedita legata ai numerosi video dell'omicida che incitano ad andare a prendere i musulmani. Ma più della reazione dello Stato, colpiscono le parole dell'avvocato della famiglia della vittima. Questo omicidio, ha detto, è il risultato di un clima che esiste nel paese ormai da diversi mesi, da diversi anni e che si inasprisce ogni giorno di più. Questi fatti non sono semplice cronaca, ma il sintomo di qualcosa di più grande, che rischia di travolgerci.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Lee Jae-myung, il candidato progressista che aveva guidato le proteste dopo l'autogolpe del suo predecessore, ha vinto le elezioni presidenziali in Corea del Sud che si sono tenute oggi. Ma ormai con il 70% dei voti scrutinati il risultato è certo. Sentiamo Gabriele Battaglia.
6 mesi fa le folle sudcoreane scendevano in strada a Seul per scongiurare il tentato golpe dell'oggi deposto presidente Yoon Suk-yeol, che aveva cercato di imporre la legge marziale. Oggi si sono invece dirette al voto per dare una maggioranza netta al candidato del Partito Democratico, Lee Jae-myung, sempre sull'onda dello sdegno di 6 mesi fa. Era un risultato abbastanza scontato. Adesso Lee si trova comunque a gestire una situazione non facile, pur essendo forse il presidente con il mandato più forte degli ultimi anni. Il Partito Democratico controlla infatti anche l'Assemblea Nazionale oltre alla presidenza. L'investitura dovrebbe avvenire mercoledì, quando si riunirà la Commissione per l'elezione nazionale, poi il passaggio all'Assemblea. Il tutto salvo colpi di scena. Infatti lo stesso Lee ha dei carichi pendenti ed esiste una possibilità, anche se remota, che la Commissione elettorale ne bocci l'elezione proprio in virtù di questi. Lui dice che sono tutte accuse politicamente motivate. Lee ha 62 anni ancora da compiere, proviene da una famiglia povera, è un avvocato che si è battuto per i diritti civili con un passato da operaio e in politica da 20 anni, ma in Parlamento solo da 3, ha già subito un tentativo di assassinio. È stato uno dei protagonisti della reazione della società civile quando il vecchio presidente tentò il golpe, si arrampicò sul muro che circonda l'Assemblea Nazionale per aggirare il blocco della polizia e arringare la folla, un gesto che ricorda quello di Boris Yeltsin in Russia più di 30 anni fa. Nel 2022 perse di un soffio le elezioni proprio contro Yoon, 47,8% contro 48,6. Tra le sue promesse elettorali c'è infatti quella di modificare la Costituzione per introdurre il ballottaggio qualora nessuno raggiunga la maggioranza assoluta. Inoltre vuole consentire ai presidenti di servire 2 mandati di 4 anni invece di uno solo di 5. Inoltre, infine, dice di voler ridurre i poteri di veto della presidenza. Tra i suoi carichi pendenti accuse di collusione con i grandi gruppi industriali che condizionano la vita politico, economico e sociale della Corea e di violazioni della legge elettorale quando correva per cariche minori. Insomma, non sarà un rivoluzionario occupare la massima carica dello Stato. Questo non sarebbe stato possibile in un paese profondamente conservatore come la Corea del Sud, ma un politico che forse porterà un po' di normalità dopo le intemperanze del populista Yoon.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Non ha vissuto Roland Garros che sperava Ons Jabeur. La tennista tunisina, già numero 2 del mondo e una delle atlete che ha ampliato di più gli orizzonti del tennis negli ultimi anni, a Parigi è stata eliminata subito, al primo turno. Non è stata però la sconfitta sul campo a darle la delusione più grande. In un lungo messaggio postato sulle sue pagine social, nei giorni scorsi Jabeur ha scritto: «Quando una donna vince 6-0-6-0 viene definita noiosa, quando lo fa un uomo è dominante, forte, inarrestabile». In questo post Jabeur ha sfogato l'amarezza per le discussioni nate attorno alle sue parole di un paio di giorni prima, quando aveva contestato che la programmazione della sessione serale del Roland Garros quella con più pubblico e più attenzione televisiva, fosse ormai monopolio delle partite maschili. È curioso, non trasmettono lo sport femminile, il tennis femminile, e poi si chiedono perché le persone guardano soprattutto gli uomini. Certo che guardano di più gli uomini, fanno vedere di più le partite del torneo maschile, aveva dichiarato Jabeur. La polemica non è nuova a Parigi, negli ultimi anni se ne è discusso più di una volta. È un problema che nasce prima di tutto da ragioni logistiche e da interessi economici. La sessione serale comincia dopo le 20:15. Inserire in programma due partite rischia di portare l'orario di chiusura troppo tardi. Programmando invece una sola partita femminile che si gioca al meglio dei tre set, a differenza dei cinque maschili, il rischio diventa quello opposto di concludere presto, con meno ricavi portati dalle pubblicità. Ecco allora che la scorsa settimana la partita in orario serale tra Hugo Gaston e Ben Shelton, saltata per l'infortunio del tennista francese, non è stata sostituita dall'incontro femminile tra Emma Raducanu e la numero uno del tabellone Iga Swiatek, una sfida importante per il torneo femminile, ma dal match maschile tra Emilio Nava e Holger Rune, meno interessante sul piano sportivo, ma probabilmente più remunerativo. Certo, non tutte le giocatrici hanno da ridire a questo proposito. La stessa Iga Swiatek, ad esempio, ha detto di essere felice di potersi riposare più a lungo dopo una partita e di non essere infastidita che gli uomini possano avere un palcoscenico più ampio. Resta però il fatto che su una cinquantina di partite giocate negli ultimi anni in orario serale sul campo principale del Roland Garros, soltanto quattro sono state del torneo femminile. L'ultimo resta un ottavo di finale del 4 giugno 2023, due anni fa. Il cuore del discorso sulla disparità fatto da Hans Jabeur non è però la contrapposizione tra tennis maschile e femminile. Nel post ha elencato anche numerosi esempi di atlete in attività e non solo, che stanno rendendo grande il tennis femminile. Ecco perché Hans Jabeur ha concluso così il suo messaggio: nessuno nega la grandezza del tennis maschile, ma celebrare un lato dello sport non significa ignorare l'altro. Lo sport femminile sta scrivendo la propria storia in modo forte, brillante e per troppo tempo senza pieno riconoscimento. Parole che dimostrano come Hans Jabeur non si è fermata al dito della copertura televisiva, ma ha guardato alla luna, ha guardato alla totalità del tennis.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.